Ecco, quest'anno, in armonia o in obbedienza alla nostra diocesi, anche noi ci fermiamo un po' sulla Bibbia, cioè sull'Antico Testamento. Solo che la nostra diocesi durante quest'anno vuol dare uno sguardo generale a tutto l'Antico Testamento. Io ho visto che fare una cosa così sarebbe proprio uno sguardo molto, molto anacquato e non superficiale, ma come si dice, un po' troppo poco. Ecco. E allora ho pensato di fermarci sul primo libro soltanto. Guarderemo il primo libro, il Genesi, il quale racconta la storia dei patriarchi. Io non mi fermo poi sui particolari degli studiosi o così, lo prendo così com'è, ecco com'è. È naturalmente una storia che fa da base, è il primo libro, non solo in ordine di libri così, ma è il primo anche perché fa un po' da base di tutto il resto, perché di Abramo, Isacco, Giacobbe si continua a parlare poi anche nel secondo e poi anche nel terzo e poi anche nei Vangeli e nella nostra vita. Continuiamo a parlare di Abramo, continuiamo a parlare di Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe. E il rischio è che ne parliamo senza sapere chi sono, o meglio, senza sapere che cosa la Sacra Scrittura intende con questi nomi e perché ci sono proposti questi nomi. Ci sono proposti perché hanno fatto un'esperienza di vita con Dio. Queste persone non possono essere pensate senza un riferimento a Dio. E dopo è diventato così che anche Dio non può essere pensato senza riferimento a loro, perché si è fatto conoscere attraverso la loro esperienza e la loro vita, almeno ha cominciato a farsi conoscere così, poi ha continuato e ha concluso no, ma completato con l'esperienza di Gesù, ma partendo da loro, Abramo, Isacco e Giacobbe, che vengono chiamati i patriarchi, attraverso di loro che la fede nell'unico Dio, un Dio che si interessa degli uomini, che è attento alla loro vita e addirittura che si manifesta attraverso di loro, che partecipa alla loro storia, ecco, la fede in questo Dio comincia proprio con questi patriarchi. E è una fede che poi trasforma la storia dell'uomo, la vita di ognuno e di tutti, e da uomo ripiegato su di sé, come siamo tutti più o meno istintivamente, ci trasforma questa fede in quest'unico Dio, ci trasforma in persone aperte anche agli altri e al popolo, oltre naturalmente, prima di tutto, a Dio stesso. Ecco, il racconto della vita di Abramo, cominciamo con lui, e con Abramo impiegheremo 3 incontri. Il racconto della sua vita incomincia nel libro del Genesi al capitolo 11, alla fine del capitolo 11. Prima, i primi 11 capitoli sono impegnati per altre cose, la narrazione della creazione, del peccato e delle conseguenze fino alla Torre di Babele, narrazioni che dicono tutti, anche gli studiosi, e ormai insegnamento generale, non sono una narrazione di storia, perché è narrata un po' la storia di tutti e di sempre in questi primi capitoli. Invece la storia incomincia proprio con la vita di Abramo, e questa è alla fine, cioè del capitolo 11. Ecco, anzitutto ci viene presentato suo padre, Terach, che era l'ultimo della genealogia che veniva raccontata prima, dopo il racconto della Torre di Babele. Terach generò Abram, Nacor e Aran, tre figli. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale. Dove? In Ur dei Caldei. Dov'è questo Ur dei Caldei? Non esiste più, ovviamente, ma sono tutti concordi nel dire che era una città che si trovava in Mesopotamia, in fondo verso giù, verso il Golfo Persico, tra i due fiumi Eufrate e Tigri, giù da quelle parti. Oggi si direbbe Iraq. Lì era Ur dei Caldei. Abram e Nacor si presero delle mogli, i due figli rimasti. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aaron, padre di Milca e padre di Isca. Sarai, la moglie di Abram, era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo figlio, nipote, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei. Quindi già il padre Terach si prende la famiglia di suo figlio, Abram, e il nipote rimasto orfano, Lot, e se ne va. Dove? Per andare, la sua intenzione è di andare nel paese di Canaan. Arrivarono a Caran e vi si stabilirono. Caran dov'è? È ancora in Mesopotamia, solo che invece che giù in fondo è su in cima alla Mesopotamia. La Mesopotamia è una grande pianura. Quando noi ci siamo passati 2 anni fa, c'era uno che diceva, ma a confronto la pianura padana è un orticello, è proprio una distesa immensa. Su in cima, Turchia oggi, c'è questo Harran o Karran, esiste ancora un paesino piccolo, con un castello diroccato del tempo dei crociati e una collinetta. Questa collinetta hanno cominciato degli archeologi, non so se americani o di dove, a scavare un po'. Lì, se riescono a scavare e andare giù, se hanno il tempo e voglia, arrivano a trovare qualche resto dei tempi di Abramo. Quella collina lì è il Telt, che si è formato a forza di passare del tempo e di distruggere la città e ricostruirla, sapete come è avvenuto da tante altre parti, anche lì a Haran. Quindi una gran pianura e quindi fertile, perché era tra i due fiumi, quindi Terach aveva l'intenzione di arrivare nel paese di Canaan, cioè l'attuale Israele, diciamo la Palestina, ma si vede che ha trovato come posto abbastanza attraente e fertile questo Haran e si è fermato là. L'età della vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Haran, ecco lì muore e rimane Abram, capo famiglia, diciamo, visto che è morto il padre. Adesso che Abram è solo Dio inizia a parlargli. E qui comincia il capitolo 12. Il Signore disse ad Abram. Ecco, qui comincia una storia che si intreccia tra Dio che si interessa degli uomini, comincia a parlare ad Abramo. E che cosa gli dice? Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre. Come dire, taglia i ponti con tutti. Fa un taglio netto col tuo passato, con la società, con i tuoi affetti, la casa di tuo padre, con le tue abitudini, naturalmente anche con la religione praticata nella tua patria e dai tuoi padri. Fa un taglio netto con tutto e non tornare indietro, vattene. Quindi Abram, che si sente dire queste cose, cosa penserà e che cosa farà? Vedremo dopo. Intanto continuiamo a ascoltare questo Dio che parla. Vattene, e dove deve andare? Verso il paese che io ti indicherò. Non gli dice quale sarà il paese dove arriverà. Solo partire verso il paese che io ti indicherò. Cosa vuol dire? Che mentre Abram ubbidirà, riceverà le indicazioni. Un giorno smettesse di ubbidire, non riceverà più indicazioni. Verso il paese che io ti indicherò. Dentro questa breve riga, se la meditate bene, sentite che c'è la necessità da parte di Abram di coltivare, continuare la sua fiducia in questo Dio giorno dopo giorno e di non smetterla mai, perché io ti indicherò, quasi passo dopo passo, giorno dopo giorno, ti mostrerò dove devi andare. Quindi Abram dovrà essere sempre attento a lui, sempre attento a cogliere i cenni di questo Dio così strano, se si vuole, che vuole un rapporto esclusivo. Bisogna stare attenti, Abram deve essere sempre attento a lui. È un Dio quindi esigente, potremmo dire noi, perché chiede una fiducia cieca. Gli chiede una fiducia totale, per essere non giudicato o valutato, ma soltanto ubbidito. Io ti indicherò. Non hai il tempo, Abramo, di vedere, ma è bene andar lì o è bene andar là. No, io ti indicherò. E Abramo non sa il tratto di strada che Dio gli farà fare. Abramo non ha elementi per giudicare se va bene o no, perché non sa quello che c'è dopo, perché ogni tratto di strada, il valore e la validità, o come si può dire, la bontà di un tratto di strada dipende da quello che c'è dopo. Se attraverso quel tratto si arriva là dove è necessario arrivare. Abram deve continuamente fidarsi e non può mai dire questo è bene, questo è no, ma deve essere solo attento a poter dire, a dover dire a se stesso, questo è quello che mi chiede Dio. Abram non ha un'intelligenza sufficiente per dire questo va bene e questo no, ma solo questo è quello che mi chiede Dio, questo faccio, perché lui sa quello che c'è dopo e io non lo so. Quindi la fede o la fiducia che Dio chiede con queste parole ad Abramo la chiamiamo cieca, ma di per sé, insomma, se ci fidiamo di Dio, cieca non è, perché sappiamo che gli occhi di Dio vedono più dei nostri. Ecco, è un rapporto che Dio vuole da parte di Abramo, un rapporto esclusivo, continuo, attento. Abramo deve essere attento a lui, non alla strada che fa. Deve essere sempre attento a Dio, non giudicare la strada se è buona o no, ma attento alle indicazioni che riceve. Verso il paese che io ti indicherò. Questo futuro ti indicherò vuol dire che Dio continuerà a essere presente nel cammino di Abramo. È anche una bella promessa. Vuol dire che non ha intenzione di lasciarlo solo, di abbandonarlo. Che io ti indicherò. Ma questo futuro dice anche appunto che lui, essendo presente, può indicargli tratti brevi, momento per momento, quel che occorre giorno per giorno. E poi continua questa parola che Dio rivolge ad Abramo, a Abram. Farò di te, ecco, una promessa. Naturalmente se Abram ubbidisce. Farò di te che cosa? Cos'è la cosa più bella che un uomo può aspettarsi, il dono che può venirgli da Dio? Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Ecco lo stipendio dell'obbedienza a Dio. Un grande popolo e ti benedirò. Però è tutto nel futuro. Farò, benedirò. Sarà un popolo benedetto, la portatore di benedizione, lo stipendio, o meglio, come si può dire, la ricompensa che Abramo riceverà all'obbedienza a Dio. E quando si potrà vedere questo grande popolo? Quando si potrà godere di questa benedizione? È al futuro. La vedrà Abramo? Abramo vedrà un grande popolo? Vedrà la benedizione? Cosa dirà Gesù? Gesù dirà che Abramo era in attesa del suo giorno. Lo vide e si rallegrò. Allora la benedizione promessa ad Abramo e il grande popolo cominceranno appena con Gesù. Ci saranno, arriveranno, e qui Abramo quindi deve dire, 2000 anni sono tanti, forse sono anche pochi, perché 1000 anni è come un giorno solo. Un popolo benedetto. E anche questa promessa che Dio fa ad Abramo è una promessa strana, perché lo sappiamo già che la moglie di Abram è sterile. E allora come fa ad arrivare un grande popolo? E questa benedizione, che futuro avrà se è tutta la fiducia è in questa parola, non nella situazione sua di uomo che ha moglie, la moglie è sterile. Tutta la fiducia fondata in questa parola. Renderò, continua Dio, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. È quasi una ripetizione di quel che è già stato detto, o meglio una sottolineatura. diventerai una benedizione, sottinteso per gli altri. Perché se lui è benedetto non ha bisogno di diventare benedizione per se stesso. Se dice diventerai benedizione, vuol dire che tutti quelli che lo vedranno o che godranno della sua presenza avranno benedizione. Diventerai una benedizione. E poi ancora promette Dio: benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno. Non spaventatevi, non siamo ancora lontani da Gesù e quindi dalla coscienza che Dio non maledice nessuno, perché anche noi non dobbiamo maledire nessuno. Che cosa vuol dire allora queste parole? Maledirò coloro che ti malediranno. Vuol dire io ci sono sempre per proteggerti e per impedire che ti sia fatto del male e che queste promesse che io ti faccio vengano spezzate. Quindi non ci sarà qualunque maledizione da parte degli uomini, non ti farà del male, non ti toccherà. In fondo penso che è solo questo che vuol dire, che l'obbedienza che lui offre a Dio gli ottiene di essere protetto da eventuali nemici, da eventuali impedimenti, da eventuali ostacoli. Benedirò coloro che ti benediranno. Quindi lui diventa una grazia, un dono prezioso anche per gli altri, anche per altri popoli. E sapere questo è davvero una gran cosa per Abram. Ma pensatelo per voi, no? Se voi poteste dire che Dio benedice tutti quelli che mi benedicono, tutti quelli che possono parlare bene di me, cioè tutti quelli che mi ringraziano, allora la mia vita è davvero utile, è preziosa per gli altri, ha uno scopo. E l'uomo, quando sa che la sua vita ha uno scopo, non solo per sé, ma per molti, allora si può dire gratificato e anche realizzato. È quando uno pensa di non aver nessuno scopo che si sente giù, depresso e che va in disperazione. Ma uno che ascolta queste parole non avrà più tempo di andare in depressione o in disperazione. Benedirò coloro che ti benediranno. E ancora un'altra continuazione di questo: in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E qui si potrebbe anche tradurre in maniere diverse. Qualcuno traduce: in te si diranno benedette tutte le nazioni della terra, tutti i popoli, quindi tutta l'umanità. Se è tutte le nazioni, vuol dire tutta l'umanità è benedetta dalla presenza di Abramo, cioè di un Abramo che ubbidisce a Dio. Quindi dalla fede di Abramo diventa una grazia per tutta l'umanità. Qualcun altro traduce: le famiglie si diranno l'una all'altra: benedetto sei tu come Abramo. La presenza di Abramo dà, la fede di Abramo dà bene, no? Per poter dire benedetto sei tu, vuol dire la tua presenza è bella, fa bene, e tutte le famiglie si diranno l'una all'altra: benedetto sei tu, come Abramo. Ecco, quindi in ogni caso, comunque vogliate tradurre, o qualunque traduzione vi piaccia, ecco, la fede di Abramo è un dono per sempre e per tutti, singoli, famiglie e popoli. Di Abramo Dio adopera, per appunto far di lui una benedizione, adopera anzitutto e soprattutto la fede. Questa fede di Abramo Dio l'adopera non tanto o anzitutto per dargli la vita, ma per dare benedizione. La vita è venuta da Adamo, la vita dell'uomo è già presente sulla terra, ma la vita ha bisogno di essere riempita di benedizione, perché l'uomo senza questa benedizione non vive, o la sua vita non è vivibile, diventa sofferenza, diventa ostacolo. Ecco, Dio adopera la sua fede, e la fede di Abramo deve essere proprio un qualcosa di, come possiamo dire, di grande, di completo, perché è solo. Lot ha bisogno di lui, Sara è sterile. Quindi la fede di Abramo deve essere davvero grande. Noi usiamo questo termine, grande, non so se è sufficiente. Cioè Dio dice ad Abramo, praticamente con queste parole, che lui entra nelle situazioni impossibili dell'uomo. Abramo deve porre fiducia soltanto in lui. Non può porre fiducia in se stesso, né in Sara, soltanto in Dio. La fede di Abramo, possiamo proprio dire qui, che deve superare ogni intelligenza. È una frase di San Paolo, questo, che lo dice a riguardo della pace del cristiano, che supera ogni intelligenza, perché è fondata nella fede, non nelle capacità dell'uomo. Cosa fa Abram? Allora Abram partì. Quindi è ubbidiente, vuol dire che ha questa fede. Ha questa fede grande, fondata, che fa sì che tutta la sua vita sia poggiata su quel Dio che gli ha parlato. Altrimenti non partiva. Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Gli va dietro come un buon nipotino. Abram aveva 75 anni quando lasciò Caran. Prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Caran, tutte le persone che lì si erano procurate, servi e serve, e si incamminarono verso il paese di Canaan. Ecco, si incammina verso il paese verso il quale aveva la prima intenzione suo padre Terak. Si vede che ha capito così. L'intenzione di suo padre è servita ad Abramo per il momento capire come cenno della volontà di quel Dio che gli ha parlato. E arriva dove? A Sichem. Attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Nel paese si trovavano allora i cananei. Nomade, uno che si sposta con i suoi beni, consistono in bestiame, e arriva alla quercia, un albero, non un palazzo, ma un albero, un punto di riferimento, una grande quercia, che ha addirittura un nome, quercia di More. Quando un albero è bello grande e supera tutti gli altri, gli uomini gli danno il nome, anche a quell'albero, come anche qui ne conosco uno anch'io, albero, che ha il suo nome. E così qui c'era la quercia di More. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse, ecco che davvero è presente questo Signore, anche se Abramo ha fatto chilometri e chilometri, Dio è ancora con lui. E quindi qui si comincia a capire appunto che Dio è con l'uomo. La parola Emanuele, Dio con noi, cominciamo a capirla dall'esperienza di Abramo. Dio è con lui. Alla tua discendenza io darò questo paese. Siamo in Samaria. Che cosa vorrà dire? Intanto Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Cosa vuol dire costruire un altare? Vuol dire mettere insieme alcune pietre che facciano come da segno, punto di riferimento. Altare perché probabilmente li ha bruciato sopra qualcosa in onore di Dio, come Abele e Caino a loro tempo, come tutti gli uomini sono abituati a fare. Tutti i popoli, altra religione, uccidono un animale. Per tutte le religioni c'è questa abitudine. Si vede che è qualche cosa di innato, di voler offrire a Dio qualcosa, e qualcosa di vivo che assomigli alla propria vita, qualcosa che contiene il sangue. Qualcosa di cui l'uomo potrebbe servirsi, nutrirsi, invece lo offre a Dio. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel, piantò la tenda, avendo Betel a occidente, Ai a oriente. Siamo sempre in Samaria. Lì costruì un altare al Signore, invocò il nome del Signore. Quindi in ogni posto un po' significativo dove si ferma, un segno della presenza di questo Dio, e questi altari quindi diventano segni che Dio è con Abramo. Dio è con colui che li ubbidisce. Dio ha un rapporto con l'uomo, un rapporto personale e continuo. Poi levò la tenda per accamparsi nel Negev. Quindi prima ha girato la Samaria in largo, e adesso gira in lungo, perché arrivando al Negev vuol dire arrivare giù sotto Betlemme un bel po'. Quindi qualche cento chilometri. È arrivato Abram, Dio gli promette quel paese. Dove deve stabilirsi? Beh, Abram è un nomade ancora, quindi non ci pensa nemmeno a stabilirsi in un posto. Lui continua a spostarsi entro un determinato territorio. Quello gliel'ha promesso Dio, ma non è ancora suo. Ci sono degli abitanti che lo possiedono. Cosa dovrà fare ora Abramo? Arriva una prima prova, attraverso una carestia, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Ecco un primo contatto con l'Egitto, determinato dalla necessità. L'Egitto che cos'è? Una terra fertile, quindi un luogo di salvezza dalla fame. Per la vita terrena è un luogo benedetto, però vediamo subito che diventa per Abramo un luogo pericoloso invece. per il suo futuro, per la sua famiglia, un luogo pericoloso per la sua vita. E la causa o l'occasione di questo pericolo, sì, il luogo pericoloso è l'Egitto, ma l'occasione è data da quello che ha di meglio Abramo, dalla bellezza di Sara. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente. Meno male che glielo dice, chissà che contenta Sara. Quanti uomini dicono alla loro moglie qualche bel complimento così? Nessuno. È per quello che quando qualcuno glielo dice subito hanno tentazione a dire: questo sì che è il mio prossimo vero marito, perché quell'altro non me l'ha mai detto. Quindi i mariti devono imparare da Abramo qui, no? Io so che tu sei una donna avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Per prenderti come moglie, beh, per forza, per prenderti, io devo essere morto, se no non possono prenderti. Non c'erano ancora i 10 comandamenti, non commettere adulterio, però si vede che tutti i popoli ce l'hanno dentro innato, questo come legge naturale, questo comandamento. Quindi anche gli egiziani addirittura, nemmeno Abramo conosceva ancora questo comandamento come comandamento di Dio. Eppure penseranno: costei sua moglie, ecco, di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te. Tu sei mia sorella, sì, ti prenderanno qualcuno in moglie per un po', però mi lasciano vivere, e anche tu, insomma, come dire, quella morale che conosciamo noi non era ancora presente tutta, cominciava a spuntare dalla fede, ma deve crescere, deve maturare e impiegherà secoli e secoli per arrivare a quello che poi Gesù ci insegna come stabile e già contenuto dentro le intenzioni originarie di Dio. Però gli uomini lo scoprono pian piano. Ecco quindi la situazione. Questo episodio che avviene adesso in Egitto si ripeterà un'altra volta nella vita di Abramo quando per un'altra carestia andrà in un altro posto, a Gerar. Vedremo la prossima volta. E poi si ripeterà ancora per il figlio, per Isacco. Anche lui andrà con la sua Rebecca, lui si sentirà in dovere di fare così come suo padre. Ma cosa succede? Succede proprio così. Gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, la osservarono gli ufficiali del faraone, ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli trattò bene Abram, suo fratello, tra virgolette, che ricevette greggi, armenti, asini, schiavi e schiave, asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone. Qui comincia un insegnamento serio. Anche se uno non è credente in Dio, disubbidire alle sue leggi, andar contro, è un male e produce male. Dio colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto di Sara in moglie di Abramo, cosicché il faraone si è accorto, ha chiamato Abramo a rapporto e ha detto: non dovevi farmi questa, e lo ha rispedito con la moglie, con tutto, non gli ha preso indietro i doni, li ha lasciati, è ritornato. Perché disubbidire a Dio, anche se uno non lo sa, produce male, produce sofferenze, grandi piaghe. È quello che sta succedendo nella nostra società. Quanti pensano che, dato che non hanno questa fede di Abramo, che non hanno la fede di Gesù, che non hanno la fede della Chiesa, possono fare quel che vogliono. Ma le conseguenze sono grande sofferenza, anche se non condividono la fede, perché Dio i suoi insegnamenti li ha dati per tutti, non solo per qualcuno. Li ha dati a qualcuno perché servono a tutti. Ditelo quando tornate a casa. Ecco, l'Egitto, Abramo scopre che l'Egitto, benché economicamente sia migliore, non è il paese che Dio gli vuol dare. E allora Abramo si accorge che non è il benessere materiale la benedizione di Dio. Non è per il benessere materiale che lui, Abramo, diventa benedizione per tutti i popoli. Non è il benessere materiale che fa dell'uomo un uomo di Dio, un vero uomo. Dall'Egitto Abramo deve andarsene. È un luogo pericoloso, il luogo del benessere materiale. Arriva un'altra prova per Abramo, e siamo al capitolo 13. I suoi servi e i servi di suo nipote Lot litigano per i pozzi d'acqua e per i pascoli, litigano. E allora ecco una cosa molto bella, un aspetto proprio grande di Abramo. Abramo, per non litigare con suo nipote, propone di separarsi. Non voglio che i miei servi litighino con i tuoi. Il litigare non è una cosa che fa parte della vita dell'uomo, non fa bene. Piuttosto separiamoci. E Abramo, dove decide di andare? Là dove non va Lot. Lascia scegliere a lui. Scegli tu quello che ti piace di più e io andrò dall'altra parte. Quindi vediamo la mitezza e la povertà di Abramo. Non è legato alla ricchezza, appunto al benessere materiale, l'ha già visto in Egitto, ma invece è più attaccato alla pace, ad aver pace, perché lui deve essere e è benedizione. Quindi vediamo un Abramo mite e umile, lascia scegliere a nipote. E così, attraverso la decisione del nipote, si precisa di nuovo la volontà di Dio. Qual è la terra che Dio vuol dare ad Abramo? In questo momento lo sta decidendo il nipote. Ma è la terra della mitezza e della pace, non della ricchezza. Lot sceglie la pianura, la valle del Giordano, molto ricca appunto perché c'è il fiume. Ad Abramo restano le montagne aride e brulle e desertiche. Ma fa niente, rimane la pace. E a sigillare questa pace, questa decisione, ecco un terzo altare eretto da Abramo. Segno che Dio è ancora presente, che vive con lui e che lo guida e lo illumina nelle decisioni. E questo altare possiamo vederlo come una profezia che per noi diventerà molto chiara quando Gesù parlerà proprio in quei luoghi, in Samaria, parlerà con la Samaritana e dirà: non è qui su questo monte, non è in Gerusalemme, ma è nella vita che si incontra Dio, che adoriamo il Padre. Abramo aveva già cominciato a capirlo e aveva messo un altare proprio nel momento in cui poteva dire che la sua vita serviva per la pace anche degli altri. Pur lui si sacrificava pur di aver pace col nipote, con i suoi servi. Ecco, ci fermiamo qui e la prossima volta andremo avanti dal capitolo 14. Quindi capitoli 12 e 13, i primi passi di Abramo ubbidiente a Dio.
sia lodato Gesù Cristo.